Buongiorno, grazie al Signore per questa prima parte così bella e coinvolgente. Vorrei continuare a parlare della verità di Dio. Abbiamo parlato l'ultimo incontro del fatto che la Bibbia non è un libro scientifico, ma quello che dice è la verità. L'abbiamo anche cantato, Martin Lutero ne era perfettamente convinto, e anche noi. La Bibbia è la verità per ogni aspetto della vita, non solo spirituale, morale, ma anche pratico. E vogliamo ringraziare Dio che ce l'ha data, perché libera dalla confusione la mente. E viviamo in un mondo di confusione. Siamo a volte confusi proprio sulla realtà della vita. Leggiamo e vediamo naufragi di barconi, bombardamenti di ospedali, atti terroristici, scontri di treni, palazzine che crollano, inondazioni, terremoti, ogni giorno sciagure e morti. E certo, noi pensiamo che le tragedie nella storia dell'uomo ci sono sempre state, e alcune fanno molta notizia, come quelle che leggiamo e vediamo in questi giorni. Altri invece sono drammi più privati, drammi di cui i giornali non ne parlano, drammi che toccano soltanto le persone che le vivono, ma sempre drammi potenti che distruggono le vite. La sofferenza e la morte tocca ogni essere umano, e la gente davanti a questo, tutto questo dolore è confusa. Il pensiero generale è che nel mondo la sofferenza è inevitabile, fa parte della vita dell'uomo da che mondo è mondo, come si suol dire. E guardandoci intorno, guardando la storia dell'umanità, guardando anche la storia della nostra vita, a volte è naturale chiederci perché la sofferenza e la morte nel mondo? Ma dov'è Dio? Tu che pensi? Dio è indifferente? Dio non è poi così buono come dice? Oppure Dio non esiste? Il mondo è stato sempre un posto così difficile per la vita? Tu che cosa ne pensi? Vogliamo vedere in questa meditazione oggi qual è il pensiero di Dio riguardo a questo. Cercheremo di rispondere a alcune domande, e credo che anche se non esauriranno un argomento così vasto, cioè il problema della sofferenza e della morte nel mondo, sono convinto che le risposte che ci darà la parola di Dio ci aiuteranno quando incontreremo la sofferenza, anche la morte nella nostra vita, o quando potremo avvicinarci a chi soffre, a chi è nell'angoscia, a chi è nel dolore, con rispetto, con passione, ma anche con fermezza, per aiutarlo a conoscere quello che è la verità, quello che dice la parola di Dio, quello che aiuta, quello che libera. Vogliamo quindi considerare alcuni passi della Genesi, il libro che racconta l'inizio della storia del mondo, l'inizio della storia dell'uomo. La Genesi è il resoconto storico della creazione. Penso che ho parlato per 3 settimane e non devo aggiungere altro. Noi siamo perfettamente convinti che la parola di Dio è storia vera e non è immaginazione, è immaginazione forse, anzi favola, quello che tentano di propinarci con la teoria dell'evoluzione, ma questo è quello che abbiamo detto la settimana scorsa. E quindi vorrei considerare insieme a voi la triste realtà della sofferenza e della morte, e vogliamo farci una domanda: la morte e la sofferenza sono sempre esistiti? Allora, gli atei, come abbiamo già detto, dicono di sì, e danno 3 motivazioni principali. La Terra ha miliardi di anni, i fossili dimostrano che la morte è permanente. La selezione naturale, un'altra motivazione, elimina il più debole, quindi loro dicono che la morte è necessaria, addirittura. È necessaria perché così la vita si evolve a un livello più alto, a un livello migliore. E poi ancora, queste persone affermano che non esiste un Dio buono e pieno d'amore, visto il male e la sofferenza che c'è nel mondo. Questi sono quelli più agguerriti. Ci sono però quelli confusi che dicono che no, Dio esiste e ha creato, però ha lasciato il mondo andare avanti come vuole, che la Genesi, insomma, credete alle favole, la Genesi va interpretata in maniera allegorica, non è un libro storico. Chi c'era lì per prendere i resoconti storici? Che c'era? Un corriere, un giornalista, chi c'era? E io vorrei dire a questi, ma c'eri tu quando c'è stato il Big Bang? Quando i dinosauri, chi c'era? Non c'era nessuno. E allora qui è da credere a quello che dice Dio o a quello che dice gli uomini, ma fate voi. Fate voi a chi volete credere. E poi ci stanno quelli che dicono che, appunto, considerando che la morte, il mondo, miliardi di anni, i fossili, eccetera, dicono la morte c'è sempre stata prima della venuta dell'uomo, e questo è un grande problema se si definiscono cristiani. È un grande problema, perché se la morte c'è stata prima della venuta dell'uomo e del peccato dell'uomo, allora vuol dire che la morte Dio l'ha creata, la sofferenza Dio l'ha creata, e non è il risultato della ribellione dell'uomo. E quindi anche Gesù Cristo non serve. Gesù Cristo che cosa dovrebbe riportare in comunione? Se è Dio che ha creato la sofferenza e la morte, quale comunione Gesù Cristo dovrebbe ristabilire? Queste persone sono molto confuse. Se è vera la teoria dell'evoluzione, la morte c'è sempre stata. È un'opera di Dio e l'opera di Cristo è inutile. Però noi invece crediamo che non è così. E crediamo e vogliamo vedere sulla Bibbia un passo che si trova in Genesi al capitolo 1, versetti 29 e 31. Ve lo leggo io, anche se credo che forse molti di voi lo saprete già a memoria, però ve lo leggo ugualmente. 29 e 31. Dio disse ad Adamo e ad Eva: ecco, vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, e questo vi servirà di nutrimento a ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto quello che si muove sulla terra e ha in sé un soffio di vita. Io do ogni erba verde per nutrimento. E fu così, e Dio vide che tutto quello che aveva fatto, ecco, era molto buono. La Genesi ci parla di un Dio creatore pieno di vita e di bontà. Quando il Signore ha finito la sua opera, abbiamo visto che ha detto: vi do l'erba, vi do la frutta, questo vi servirà di nutrimento. Quindi, secondo la Bibbia, all'inizio nessuno si uccideva, nessuno si mangiava. Dio creò un mondo perfetto dove tutto era molto buono. La parola tutto significa ogni cosa creata, animata o inanimata. Tutto quanto era pieno di bontà. La parola buono significa che era gradevole da vedere e da toccare, che era utile e bello per raggiungere lo scopo per cui era stato creato. Quindi non c'erano situazioni pericolose, non c'erano piante velenose, non c'erano animali feroci, non c'erano zanzare fastidiose e non c'erano insetti portatori di malattie. Neanche l'uomo era cattivo, Adamo ed Eva in quel momento si volevano tanto bene. Tutto, niente escluso, era incredibilmente meraviglioso, tant'è che quando Dio stava creando e aveva creato, è scritto che gli angeli non potevano trattenersi dall'esultare e da glorificare Dio, è scritto in Giobbe al capitolo 38, versetto 7. Dio creò un mondo perfetto, dalle tenebre alla luce, il firmamento, l'atmosfera, l'acqua, ogni pianta fertile, gli alberi, gli uccelli nel cielo, i pesci nel mare, il mondo brulicava di vita. Dio poi creò gli animali ancora secondo la loro specie, ordinò che si moltiplicassero secondo la loro specie, e infine, come sappiamo, a coronamento della sua opera, come si suol dire la ciliegina sulla torta, creò l'uomo, che non viene dalla scimmia, ma un uomo pieno di intelligenza e capacità, tanto da governare la terra come rappresentante di Dio. E Dio disse che era molto buono. Dio disse che tutto questo che aveva fatto era molto buono. Tutto aveva uno scopo. Niente era inutile, al contrario di quello che vediamo adesso. Ti sei mai sentito inutile? Ti hanno fatto mai sentire inutile? nel piano di Dio niente è inutile. Dio vuole ristabilire questo anche nella tua vita. Tutto aveva uno scopo, tutto era incredibilmente meraviglioso. Il Salmo 8, parlando della gloria della creazione di Dio, mette in risalto l'onore che Dio aveva dato all'uomo. Tu non sei inutile. L'uomo, il salmista dice, che cos'è l'uomo? Perché tu te ne prenda cura, eppure tu l'hai fatto poco inferiore agli angeli e l'hai coronato di gloria e d'onore. Il resoconto biblico del mondo creato non solo ci dà un quadro chiaro, ma dà anche una realtà molto rassicurante. Il mondo che Dio aveva creato era un posto bello per viverci. Nella natura, negli animali, nell'uomo erano soggetti a sconvolgimenti. Non c'era ombra di male e neanche di sofferenza. In quel luogo di delizia e d'armonia chiamato Eden, noi leggiamo che c'è Dio e c'è la creazione in un rapporto pieno di vita, di amore e di soddisfazione. E allora, considerando la storia del mondo, considerando quello che vediamo, è evidente che è successo qualcosa. A un certo punto della storia è successo qualcosa di tragico e le cose sono cambiate. Come ci ha detto, molte persone, accettando la teoria che la Terra ha miliardi, milioni di anni, accettano che il male e la sofferenza e la morte ci sono sempre state. Ma la Bibbia dice il contrario. E allora adesso, questa mattina, fermiamoci un secondo. Pensiamoci un attimo, a chi credi tu? A quello che dicono gli uomini o a quello che dice Dio? Guardate che è molto importante, ne vale della tua vita, soprattutto voi giovani, delle tue scelte future, a chi vuoi ascoltare, a chi vuoi credere. Dio continua e spiega come è entrata la sofferenza e il male nel mondo. Voglio leggere ancora dei passi sulla Genesi, questa volta al capitolo 2. Versetto 15, Genesi capitolo 2, versetto 15. Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai certamente morirai. Capitolo 3, versetto 6. La donna osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era lì con lei, ed egli ne mangiò. E poi al versetto 17, ad Adamo Dio disse: perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale ti avevo ordinato di non mangiare? Il suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, affinché tu ritorni nella polvere da cui fosti tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. Che cosa capiamo da quello che abbiamo letto in questi versetti? Noi capiamo che Dio non è il responsabile del male, della sofferenza che c'è nel mondo. Abbiamo letto che questo mondo fu rovinato a causa della ribellione a Dio del primo uomo Adamo, ed il suo peccato ha fatto entrare nel mondo uno sconosciuto, qualcosa che non c'era prima, qualcosa che era estraneo al pensiero di Dio, cioè la morte. La morte. Perché avvenne questo? Perché Dio giudicò il peccato, proprio come aveva detto. Quindi la ribellione dell'uomo all'ordine prestabilito da Dio ha rovinato un mondo molto buono. L'uomo non si è fidato di Dio, l'uomo ha scelto di vivere senza Dio, ha rifiutato la vita e si è aperto alla morte. Dio non è responsabile del male, della sofferenza e della morte che c'è nel mondo, perché Lui è la fonte della vita e del bene. Dio ha giudicato il peccato ed era l'unica cosa che poteva fare, perché Lui è santo e giusto. E la conseguenza quale fu? Che l'uomo perse il diritto alla vita. Nel momento in cui fu tentato, l'uomo doveva decidere se credere al suo creatore oppure ritenerlo un bugiardo quando gli aveva detto: guarda, questo non ti fa male, c'hai tutto, stai bene così. E lui che cosa fece? La storia dimostrò che l'uomo non ebbe fiducia in Dio. Nonostante fosse circondato dal bene, in un ambiente ideale, si ribellò al suo creatore, dimostrando che in un ambiente favorevole, scusatemi se c'è qualche pedagogo o sociologo, l'ambiente favorevole non è che aiuta l'uomo ad essere migliore, perché il male è nel cuore dell'uomo, quel chirurgo, hai visto quanto era bello, quanto è bello? Forse neanche, cioè, non, magari non, sia, non sarà stato neanche lui, lo spero per lui e per i suoi 3 figli, che ha ammazzato la moglie a bastonate, un uomo che c'aveva tutto. Cioè, non è l'ambiente che porta il male nel mondo, il male nel mondo è nel cuore dell'uomo, perché l'uomo vive senza Dio, che è la fonte del bene e della vita. L'uomo si è allontanato da Dio e aveva scelto un nuovo padrone. Dio aveva detto all'uomo che sarebbe morto se avesse mangiato quel frutto, e questo avvenne immediatamente. L'uomo morì spiritualmente, si interruppe la comunione con Dio, quel rapporto di fiducia, di rispetto e d'amore. Solo in seguito sopraggiunse la morte fisica, ma questa sarebbe stata evitata, e voglio leggervi un altro passo, se l'uomo avesse mangiato l'albero della vita. Al versetto 21 del capitolo 3, Dio il Signore fece ad Adamo e sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Poi Dio il Signore disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stenda la mano e prenda anche il frutto dell'albero della vita, ne mangi e viva per sempre. Io vi chiedo, che cosa sarebbe accaduto se l'uomo avesse preso il frutto dell'albero della vita, l'avesse mangiato e sarebbe vissuto per sempre in quella condizione? Qual era la condizione in questo momento dell'uomo? Era una condizione di morte, di disperazione, di allontanamento. Adamo ed Eva avevano perso tutto, avevano cominciato già a litigare: no, la colpa è tua, la colpa è mia, no, la colpa è di Dio. Prima stavano bene, in un'atmosfera di armonia. Dio non vuole, non voleva e non vuole neanche per te e per me, che viviamo in una battaglia continua, con sempre le armi in pugno, pronti a sparare, a difenderci. Questo è quello che fa ancora l'uomo. L'uomo esclude Dio dalla propria vita, vive come se Dio non esistesse. E questo perché l'ha ereditato tragicamente da Adamo, ce l'ha nel DNA come una malattia, il peccato, l'egoismo, l'orgoglio. È scritto in Romani capitolo 5 versetto 12: perciò per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato è entrata la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Dopo la sua ribellione, Adamo e i suoi discendenti persero il diritto alla vita. E vorrei chiedervi di pensarci un attimo: non è che Dio si è voluto vendicare? Sapete, io l'ho pensato, no, non mi vergogno, cioè, quando leggevo la Bibbia la prima volta l'ho pensato, che poteva passarci sopra. No, non è che Dio si è voluto vendicare, è un fatto normale. Cioè, l'uomo si è staccato da chi gli dava la vita, come poteva ancora vivere? Aveva rifiutato il datore della vita, quello che gli dava la vita. Se io lavoro in un posto e poi gli dico col principale e me ne vado, ma lui rimane il mio datore di lavoro? No, Dio è il datore della vita, e l'uomo si è ribellato e si è allontanato da lui, non poteva più vivere. E infatti è così che è successo: la morte entrò nel mondo a causa del peccato dell'uomo. E la prima morte, sapete chi la procurò? Dio stesso, quando uccise degli animali per fare delle vesti, per coprire gli uomini, per permettere agli uomini di presentarsi davanti a Lui. Scrive il nostro caro John MacArthur: questo sacrificio era simbolico di una realtà futura. Un giorno Dio avrebbe dato la morte ad un sostituto per redimere i nostri peccati. E quindi se noi accettiamo il resoconto biblico, la storia che ci dice la Bibbia, capiamo che non solo è il peccato di Adamo, ma anche i nostri stessi peccati che causano la sofferenza e la morte nel mondo. La realtà, scusatemi, è che nessuno di noi è innocente. Però sorge un'altra domanda. Come spiegare le catastrofi naturali, gli eventi tragici, i terremoti come quello dell'Aquila, come quello di Amatrice poco tempo fa, di cui l'uomo non è responsabile? Beh, come abbiamo letto in Genesi, quando l'uomo peccò, Dio maledisse la terra. E come la maledisse? Togliendogli in parte il suo sostegno. Noi quindi viviamo in un mondo travagliato e ne subiamo le conseguenze. Terremoti, alluvioni e calamità colpiscono ogni uomo. Quando l'uomo volse le spalle a Dio, il Signore rispettò la sua decisione perché l'aveva creato libero, ma si ritirò da lui e diede un assaggio, ancora lo stiamo assaggiando, di cosa significa vivere senza di lui. Dio ritirò il sostegno in parte alla creazione e noi vediamo e sappiamo, come dice i Romani, che la creazione geme ed è in travaglio. Tutto si esaurisce a causa del peccato. Attualmente noi vediamo che tutto si consuma, perde energia, perde forza. Lo dice anche la scienza, la seconda legge della termodinamica. Una volta la sapevo a memoria. Niente si evolve, niente si evolve. Intorno a noi vediamo distruzione, che è il risultato del giudizio di Dio sul peccato, quando Dio ritirò una parte del suo sostegno. Dio però nel suo grande amore non ha ritirato completamente il suo sostegno. Infatti leggiamo nella lettera agli Ebrei al capitolo 1 versetto 3 che Cristo sostiene tutte le cose con la potenza della sua parola. Gloria a Dio. Se Dio ritirasse completamente il suo sostegno non esisterebbe più la creazione. Dio nella sua parola ci mostra anche che cosa succedeva, è meraviglioso, che cosa succedeva quando Dio decideva di ridare il sostegno completo al suo popolo. E voglio ricordarvi quello che successe nei 40 anni nel deserto. E Neemia, pregando in un momento di grande prostrazione, pregando a Dio, lo volle ricordare. Voglio chiedervi di leggerlo insieme a me in Neemia, capitolo 9, i versetti 19 e 21. Tu, nella tua immensa misericordia, non l'hai abbandonati nel deserto. La colonna di nuvola che stava su di loro non cessava di guidarli durante il giorno e direi anche di coprire e proteggerli dal sole cocente del deserto. Lungo il loro viaggio e la colonna di fuoco non cessava di illuminare il loro cammino da percorrere di notte. E anche qui aggiungo che le temperature nel deserto la notte arrivano a livelli molto bassi e Dio non solo li guidava e gli illuminava il campo, ma anche li riscaldava. Hai dato loro il tuo buon spirito per istruirli e non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche e hai dato dell'acqua quando erano assetati. E adesso ascoltate che cosa ha fatto Dio al versetto 21. Per 40 anni li hai sostenuti nel deserto e non è mancato loro nulla. I loro vestiti non si sono logorati, i loro piedi non si sono gonfiati, mentre in tutto il resto del mondo si consumavano i vestiti. Oh, uno strappo, me lo devo cambiare. Mamma mia, oggi ho camminato tanto, ho i piedi gonfi, devo riposare. Qui dice la parola di Dio che il suo popolo, a cui Dio stava dando un sostegno completo, l'aveva liberato dalla schiavitù dell'Egitto e lo stava guidando alla terra promessa e lo stava sostenendo contro le intemperie del mondo, degli animali che c'erano, scorpioni velenosi, i popoli nemici. Dio dava il sostegno completo al suo popolo, tant'è che neanche i vestiti si consumavano, le scarpe, i piedi non si gonfiavano. Mamma mia, ma ci credi? Oh, fermiamoci un attimo. Perché se non ci crediamo, dobbiamo fermarci e chiedere al Signore, Signore, ti prego, aiutami, aiutami. Questa è verità, è la parola di Dio. Se noi ci crediamo, Dio può fare questo anche oggi. oppure non può farlo, oppure non può farlo. Quando i tre amici di Daniele hanno deciso di non inginocchiarsi davanti al grande imperatore che aveva fatto una statua d'oro di altri 30 metri, tutto il popolo aveva radunato in questa enorme valle, tutti si erano inginocchiati, ma loro tre no. E allora questo li prende, li fa buttare in una fornace, talmente forte era il fuoco che le persone, che le guardie che li buttarono dentro morirono bruciati. E poi mentre li vedeva disse: ma guardate, ma non ne abbiamo buttati tre, io ne vedo quattro e il quarto mi sembra il figlio di Dio. E così li chiamò fuori: servi del Dio Altissimo. Beh, sapete, i vestiti non erano bruciati e non puzzavano neanche di fumo. Questo è quello che succede quando Dio decide di dare un sostegno completo al suo popolo. E Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. La sofferenza e la morte non è sempre legata al peccato personale, ma al fatto che il mondo non è più sostenuto completamente da Dio. E allora qualcuno mi dirà: e allora è senza motivo, cioè il motivo va bene, non è sostenuto, però io ne sono coinvolto. Perché Dio lo permette nella mia vita? E allora voglio portarvi a considerare cinque scopi benevoli, benevoli in mezzo alla sofferenza e alla morte. Cinque scopi benevoli che ha Dio quando permette sciagure, tragedie. Il primo è che vuole farsi conoscere. Giobbe, lo sapete, un uomo che in un giorno ha perso tutto. Ma non solo ha perso tutto, Giobbe ha perso anche la moglie che gli ha detto: ma basta, credi a Dio, ma muori. Era malato, gli vengono gli amici, era meglio che non venivano. E lui sta lì a sopportare. Doveva conoscere Dio, infatti al capitolo 42, versetto 5 dice: il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti ha visto. Il primo scopo, Dio vuole farsi conoscere. Il secondo scopo è che Dio vuole mostrare, vuole avvertire all'uomo indifferente, preso dalla freneticità della vita, che ci sarà un momento di giudizio. E vediamo che in Luca, al capitolo 13, quando si avvicinarono a Gesù delle persone e gli dissero: Signore, ma lo sai che è crollata una torre e sono morti in 18. Luca 13, versetto 4. E Gesù rispose: o quei 18 sui cali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Sfatiamo una cosa, cioè Dio non punisce nessuno attraverso i terremoti o le sciagure, cioè noi ci puniamo da soli quando non ubbidiamo a Dio. La punizione è nella disubbidienza, perché se Dio ci ha fatto per vivere con Lui e noi facciamo come ci pare, noi ne paghiamo le conseguenze, non è Dio che ci deve mettere qualcosa in più. E allora qui il Signore dice: non pensate che loro erano più colpevoli di quelli che invece vivono a Gerusalemme, ma io vi dico, se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. E sta parlando di qualcosa che va oltre la sofferenza che possiamo vivere in questo mondo. E poi c'è un'altra cosa, un altro motivo benevolo. Il primo è per farsi conoscere, il secondo per mostrare agli uomini che sono sotto il giudizio e quindi che devono ravvedersi, terzo per mostrare la sua gloria. Vi ricordate quando Gesù passava con i suoi discepoli, i discepoli vedendo il cieco gli dissero: Signore, guarda quello, povero disgraziato, ma sta così perché è colpa dei genitori che è cieco? Oppure perché lui ha peccato? Sicuramente, lui ha una famiglia. E Gesù gli disse: no, non ha peccato, non hanno peccato i genitori, non ha peccato lui, ma questo è necessario per la gloria di Dio. E Dio vuole mostrare la sua gloria, il nostro Dio potente vuole mostrare agli uomini la sua gloria. e l'ha fatto, il cieco fu sanato, come sapete. E questa, forse già l'ho detto ma lo voglio ripetere, è qualcosa che ha toccato la mia famiglia. Il passo si trova in Giovanni 3, 9, versetto 3. Quando noi ci siamo convertiti e facevamo tutte le sere la preghiera, cantavamo, leggevamo la Bibbia, insieme ai bambini, a mia moglie, a un certo punto uno dei bambini ha detto: ma perché non preghiamo il Signore che mamma diventa udente? Sapete, mia moglie è sorda, per chi non lo sa. E noi abbiamo pregato, è certo, perché crediamo che Dio può fare tutto. Abbiamo pregato che il Signore potesse far diventare mia moglie udente. E poi il Signore ci ha fatto capire: no, lei è sorda per la gloria di Dio. E qual è questa gloria di Dio? Perché deve essere sorda? Ma non potrebbe glorificare Dio cantando insieme a me? No, perché così lei ha potuto trasmettere il Vangelo alle persone sorde. Lei è stato uno strumento ed è ancora uno strumento, così com'è, per la gloria di Dio. E poi lo fa per salvare l'uomo. Dio lo fa per salvare l'uomo, il salmista, ma in vari passi c'è scritto: è stato un bene che io sono stato afflitto, perché così ho capito come devo vivere. Per esempio potete leggerlo nel Salmo 119, versetto 71. E poi la cosa più bella che dovremmo imparare tutti, è che Dio permette la sofferenza con lo scopo di insegnarci, una volta che siamo stati consolati, a consolare gli altri. In Secondo Corinzi, capitolo 1, versetto 3 e 4, c'è scritto questo. In Secondo Corinzi, capitolo 1, versetti 3 e 4. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso, il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola da ogni nostra afflizione. Sapete, afflizione, la parola afflizione vuol dire spremitura, come quando le olive sono spremute nel torchio per farci uscire l'olio. Non è una cosa tanto delicata, insomma, no? Quindi noi siamo sottoposti alle afflizioni. Il Signore ci consola affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualsiasi afflizione. Quindi la morte e la sofferenza che è nel mondo è collegata al peccato personale, ma non sempre. Molte volte, il più delle volte, è collegata agli scopi di Dio. Dio ci ha dato un assaggio di che cos'è, di com'è il mondo senza di Lui. Un mondo pieno di malattia, di malvagità, di violenza, di sofferenza. E quindi, ricapitolando, e devo andare molto veloce, il mondo è sempre stato un posto difficile per la vita? No, grazie. Come è entrata la sofferenza e la morte nel mondo? È stato Dio? No, a causa del peccato e della ribellione dell'uomo. Nel tempo che ci rimane voglio rispondere alla terza domanda, che penso sia molto importante. Come possiamo capire che Dio ci ama in un mondo pieno di sofferenza e morte? Come possiamo trovare l'amore di Dio tra il travaglio e la sofferenza di un mondo peccaminoso e maledetto? Che cosa ha fatto Dio per darci sollievo? Abbiamo visto che la morte non è un alleato della vita, che non stava nel pensiero di Dio, anzi la morte è un nemico di Dio e Dio l'ha vinta. Sapete? Dio ha vinto la morte e questo è meraviglioso. E l'ultimo nemico che Dio distruggerà sarà la morte. E Paolo in Prima Corinzi capitolo 15 quasi la sbeffeggia e gli dice: morte, dov'è il tuo dardo? Morte, dov'è la tua vittoria? Ma come è potuto avvenire questo? E allora è stato pure detto in preghiera, forse l'ho detto già in un altro messaggio, però è talmente bello questo versetto. Romani 5,8: ma Dio mostra la grandezza del suo grande amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, diventò Lui stesso uomo e subì la sofferenza e una morte orribile in favore degli uomini per mostrare la grandezza dell'amore di Dio. Il peccato di Adamo ci aveva lasciato in un grande problema, un problema eterno, molto più grande, cari, della sofferenza e della morte che viviamo su questa terra. Voglio ripeterlo. Il peccato di Adamo ci aveva lasciato un problema eterno, molto più grave della sofferenza, anche la più grande, e della morte che possiamo vivere su questa terra. Perché anche se i nostri corpi muoiono, a differenza delle altre creature, noi vivremo eternamente, perché siamo stati fatti a immagine di Dio. Le nostre anime sono immortali, come ho già ricordato. Se Dio non fosse intervenuto, mandando via Adamo ed Eva dal giardino, adesso noi staremo eternamente come gli angeli maledetti e come Satana, nella disperazione eterna, a causa del peccato di Adamo e del nostro peccato. Ma ricordate, nell'Eden Dio uccise un animale e voleva simboleggiare la copertura, coprendo gli uomini, la copertura dei nostri peccati. E gli ebrei ricordavano questo nella loro legge, attraverso i sacrifici degli animali. Perché? Perché Dio aveva detto che era l'unica possibilità per accostarsi a Lui. Però la vita degli animali, tra parentesi innocenti, è diversa dalla vita degli uomini, il sangue degli animali è diverso dal sangue degli uomini, e quindi questo era soltanto per preparare quello che Giovanni Battista, vedendolo, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Dio stesso diventò uomo, subì la sofferenza e una morte orribile in favore degli uomini per mostrare la grandezza del suo amore per noi, Gesù Cristo. Mi rendo conto che sia quanto sia difficile parlare dell'amore di Dio alle persone che hanno perso i cari in una sciagura, come un terremoto, che hanno perso tutto. È difficile perché chi soffre si sente solo, abbandonato da tutti e da Dio, trattato ingiustamente, incompreso. Di conseguenza, chi soffre, la maggior parte delle volte, si chiude in se stesso, indurendo il proprio cuore. Ma Dio vede il dolore degli uomini. Dio permette il male per evitarci un male peggiore. E Lui non è lontano da te che stai soffrendo, o dalle persone che stanno soffrendo ora ad Amatrice, o che soffrono ancora per quello che hanno subito 6 anni o 7 anni fa. Se tu ti accosti a Dio, Lui ti comprende e ti sostiene. Come possiamo noi accostarci a chi soffre, a chi sta vivendo un lutto? Ripeto, non è facile parlare dell'amore di Dio a chi ha perso tutto, persino i propri cari. Ieri proprio c'è stata una messa e c'erano i vescovi di lì intorno, e c'era una donna distrutta. Aveva perso il figlio, aveva perso la nuora, aveva perso la casa, una persona anziana che non si reggeva neanche in piedi. Il prete gli ha detto una cosa giusta: appoggiati a me. Tu ci credi che Dio ti può aiutare? Non lo so, gli ha risposto. Non lo so. Come faceva a saperlo? Come possiamo aiutare queste persone? La parola di Dio ci insegna che noi possiamo aiutarle. Noi possiamo partecipare al dolore degli altri, che non significa mandare un bigliettino, partecipo al tuo dolore, sui fiori o su una corona, ma significa piangere con quelli che piangono, pregare per loro e pregare con loro, offrire il sostegno che serve, dare del tempo, stare vicino anche in silenzio per trasmettere amore e comprensione, essere soprattutto pronti a fare atti di aiuto concreto secondo il bisogno. E secondo il bisogno, se lo Spirito Santo ci guida, anche di dare una parola di conforto. Ma per favore, niente versetti sparati a raffica e niente prediche. La stessa parola che ha consolato il tuo cuore saprà consolare la persona che sta soffrendo al momento giusto. Partecipazione, comprensione, atti di aiuto concreto sollevano il cuore di chi soffre dall'afflizione. E queste cose inoltre apriranno anche la porta, la via al Vangelo, laddove è stata sempre chiusa. A questo punto credo che sia importante per me e per la Chiesa chiedere perdono a quelli che ho, o forse abbiamo, deluso con un comportamento superficiale e indifferente, a quelli che forse si aspettavano una parola di conforto e di incoraggiamento da me, un gesto concreto, forse magari una telefonata che non ho mai fatto. Voglio chiedere al Signore che mi aiuti e ci aiuti a mostrare accoglienza e interesse l'uno verso l'altro, perché ne abbiamo bisogno tutti. E sapete, è per questo, anche per questo, che Dio, che Gesù ha fondato la sua Chiesa, ha costituito la nostra Chiesa, tra il dolore e l'indifferenza del mondo. Per favore, non siamo come il mondo. Vorrei fare un'ultima considerazione, gioiosa. Gesù ritornerà e porterà con sé noi e anche tutta la sua Chiesa. E poi stabilirà un periodo di ristoro per l'uomo e la natura. Ogni persona in quel periodo potrà sperimentare un nuovo sostegno di Dio. C'è scritto che il deserto e la terra arida fioriranno. Dio creerà di nuovo un mondo rinfrancato e pieno d'armonia. Dio ha preparato un domani di gioia, Dio asciugherà ogni lacrima, e questo vale per ogni persona, anche per te che sei qui, se accogli Gesù Cristo nella tua vita come Signore e Salvatore. Dobbiamo ricordare anche però che Dio ha preparato un luogo di disperazione, per gli angeli ribelli e per Satana e per tutti quelli che sono vissuti aggrappati al loro peccato e che hanno rifiutato ogni richiamo da parte di Dio. E alla fine Dio creerà nuovi cieli e nuova terra dove abiterà la giustizia. Io mi sono chiesto perché non è scritto che Dio creerà nuovi cieli e nuova terra dove abiterà la bontà? O perché Dio creerà nuovi cieli e nuova terra dove abiterà la comprensione? La devo smettere di lamentarmi che il mondo è ingiusto. Dio me l'ha detto, il mondo è ingiusto, lo faccio nuovo. Viviamo in un mondo ingiusto. La sofferenza e la morte sono sempre esistite, Dio non è responsabile. La sofferenza e la morte è entrata nel mondo a causa del peccato dell'uomo, di Adamo. E noi possiamo capire l'amore di Dio, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo Gesù Cristo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. E non solo Gesù Cristo, se tu lo accogli nella tua vita, ti darà il diritto di diventare figlio di Dio e tu potrai chiamare Dio papà, tuo padre. Dio desidera salvare ogni uomo, Dio odia la morte, Dio non vuole che la persona cattiva, l'empio, perisca, ma che si ravveda e viva. E quindi ora scegli il tuo domani, liberato dal peccato, grazie a Gesù, per vivere sempre con Dio, oppure aggrappato al tuo peccato e vive separato da Dio. In conclusione, anche se credo che non si sia esaurito l'argomento così pieno di implicazioni, sono convinto che le risposte che abbiamo ricevuto dalla parola di Dio ci aiuteranno, dandoci la capacità di affrontare la sofferenza e la morte nella maniera giusta. A volte anche noi credenti siamo sopraffatti dal dolore, per una tragedia, per una cattiveria umana, per morti che sembrano ingiuste. Ma se saremo fermi nella verità che ci è insegnata dalla parola, sapremo non solo resistere, ma avvicinarci a chi è nel dolore e nell'angoscia con compassione, rispetto, delicatezza, per aiutare chi soffre. Dio vuole aiutare ogni persona a conoscere il suo grande amore e vuole usare anche noi. Egli è intervenuto tra la sofferenza e la morte di un mondo confuso e indifferente con un atto d'amore concreto. L'amore di Gesù Cristo, che ha pagato un prezzo enorme per salvare, un amore che ha sofferto e soffre per il dolore dell'uomo e che vuole donare gioia eterna oggi anche a te che sei qui. Che il Signore ci benedica. Signore, voglio ringraziarti perché tu ci hai dato la tua parola, che è somma verità, l'abbiamo cantato, ma ne siamo perfettamente convinti, tu hai convinto il nostro cuore grazie allo Spirito Santo. Grazie Signore perché tu sei attivo ancora nel voler salvare, aiutare le persone. È vero che è molto difficile parlare di questo, dire che magari un terremoto è una benedizione. Noi viviamo in un mondo travagliato, un mondo che si sta sempre di più corrompendo, non solo a livello morale, sociale, ma anche proprio a livello naturale. E tu vuoi salvare l'uomo e quindi ancora mandi richiami d'amore. Ti prego, Signore, che noi non possiamo essere indifferenti, noi siamo i tuoi strumenti, ci hai lasciato qui, mamma mia, che meraviglia, come tuoi collaboratori, uno scopo grande ci hai dato, trasmettere il tuo amore agli altri, trasmettere la speranza ad un mondo disperato, consolare quelli che soffrono. Signore, ti prego che tu aiuti la tua Chiesa, questa Chiesa, a camminare nella verità. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen.